Libri, storie e idee.
Buongiorno da Iari Bernasconi e bentrovati fra le pagine e i libri di Alice. Ci si può domandare quanti siano i linguaggi espressivi che abitano i libri, la letteratura, ma più si cercherà di rispondere, più ci si troverà nell'imbarazzo prima e nell'impossibilità poi di trovare un risultato soddisfacente. Certo, ci sono linguaggi più battuti di altri o linguaggi dalla lunga tradizione che ciononostante rimangono in disparte, quasi in semiclandestinità, o ancora linguaggi infieri da scoprire, da sviluppare. È anche per questo continuo e affascinante movimento creativo che oggi ci occuperemo di diversi ambiti letterari o librari, dalla poesia ai racconti, dal fumetto ai romanzi storico-scientifici. Cominceremo con una celebrità del fumetto italiano contemporaneo, Michele Rec, in arte Zero Calcare, per spostarci poi nella Svizzera francese alla scoperta del Safari di Laurence Boissier, un libro di esplorazione umana ironico e forse anche per questo particolarmente incisivo. Viaggeremo poi nel tempo e nello spazio alla volta di Kassel per raccontare il personaggio di Jost Bürgi, geniale costruttore di orologi e molto altro, originario del Toggenburgo e vissuto fra XVI e XVII secolo, protagonista, Bürgi, dell'ultimo romanzo del fisico sperimentale e scrittore Gianfranco Danna. Ascolteremo in seguito un poeta, Cristiano Poletti, che ci parlerà della sua ultima raccolta di poesie temporali ed evocheremo infine Deep Sea, uno slam di Nairobi che tre autori, Danilo De Ninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti, hanno deciso di raccontare attraverso un reportage a fumetti. Questo il sommario, il programma di oggi. Voi, se lo desiderate, potete continuare a seguirci e a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch. Oppure potete riascoltarci in podcast al nostro sito internet e ancora nelle pillole di Alice, in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 12.35. E ora cominciamo.
Michele Rec, in arte Zero Calcare, ma non c'è bisogno che ve lo presenti.
È venuto a trovarci oggi Zero Calcare.
Michele Rec, in arte al lavoro, Zero Calcare!
Arrivato il momento del nostro primo ospite, è un fenomeno culturale italiano, è uno dei fumettisti più importanti, finalista del premio Strega, anche uno dei miei scrittori preferiti. Fate un grandissimo applauso a Zero Calcare!
Michele Rec, in arte Zero Calcare, è un fenomeno culturale italiano, afferma il noto conduttore radiotelevisivo Alessandro Cattelan. Ed è difficile dargli torto. L'autore, che più romano non si può e che però per uno scherzo del destino è nato a Cortona il 12 dicembre 1983, dal 2012 a oggi con la casa editrice Bao Publishing ha venduto più di 1 milione di copie, è tradotto in più lingue e i suoi libri rappresentano a ogni uscita un vero e proprio avvenimento non solo editoriale. Dopo l'esordio autoprodotto della Profezia dell'Armadillo, il primo vero romanzo grafico di Zero Calcare è Un polpo alla gola, 2012, ristampato simbolicamente quest'anno con una nuova copertina e 10 pagine inedite. Ma sono seguiti ancora molti titoli importanti, tra cui Dimentica il mio nome, finalista al premio Strega, l'impegnato e splendido Kobane Calling, dedicato alla causa curda, e i due volumi di Macerie prime. Ultimissima, invece, in ordine di tempo, la raccolta di storie pubblicata fra il 2015 e il 2019, intitolata La scuola di pizza in faccia, del professor Calcare. Noi ci siamo armati di microfono e registratore e siamo andati a incontrarlo. Come si suol dire, almeno a Roma, e daje! Michele Rec, alias Zero Calcare, è da poco uscita la ristampa di Un polpo alla gola del 2012 che a suo tempo aveva seguito l'uscita del suo primo libro, La profezia dell'armadillo. Sono trascorsi diversi anni e sono successe naturalmente molte cose nel frattempo. Da un punto di vista prettamente espressivo però, e penso al disegno e alla scrittura, tra il suo esordio e oggi c'è stata, come posso dire, un'evoluzione o sono intercorsi, per così dire, cambiamenti in quello che potrebbe essere definito il suo stile?
Allora, in realtà tecnicamente sono rimasti gli stessi, nel senso io continuo a lavorare su A3 di carta normale, su carta da fotocopia, scannerizzare, eccetera, quindi diciamo che quell'aspetto è rimasto uguale, in teoria è rimasto tutto uguale. Mi rendo conto, riguardando quei disegni, da una parte sono passati 7 anni, che per me sono stati 7 anni di palestra comunque, nel senso ho disegnato tantissimo. Penso migliaia e migliaia di pagine nel frattempo, e anche ho imparato una serie di trucchi per fare più veloce, eccetera. Quindi, se guardo per esempio i personaggi, mi sembra che lo stile di adesso è meglio, nel senso che i personaggi mi sembrano più armonici, meno maldestri, meno incerti come tratto, eccetera. Se riguardo però un polpo alla gola, invece mi pare che però la cura in generale per le atmosfere, gli sfondi, i dettagli, secondo me rimane invece forse uno dei libri che ho curato di più. Sarà anche che era il primo, c'era tutta l'emozione di questa cosa, però ci trovo delle cose che sono a un livello più alto di quelle che faccio adesso. Di scrittura, un po' per la gola, se lo sfoglio, ci trovo delle cose che ho saltato, delle scorciatoie che ho preso, anche per esempio nella scrittura dei personaggi, perché non mi sentivo ancora in grado, per esempio, di far parlare dei personaggi con le loro voci interiori, se non le mie, nel senso che ero l'unico personaggio che ero in grado di approfondire un po' interiormente. Adesso mi sono imparato un po' di sotterfugi per farlo pure fare agli altri. E colpo alla gola, quando trovavo un ostacolo, diciamo, preferivo aggirarlo piuttosto che provare a risolverlo.
Nelle sue opere c'è una grande attenzione, mi sembra, dicevamo, alla scrittura, ma forse ai tempi della scrittura. Per fare sorridere, fare riflettere, bisogna utilizzare in genere le parole giuste al momento giusto. Come lavora questo aspetto? Quanto conta l'intuizione, quanto il lavoro di lima e forse anche di riscrittura?
Allora, di riscrittura vera e propria non c'è da me, nel senso che in realtà una volta che io ho finito una pagina, eccetera, non la rileggo mai, neanche prima di mandarla in stampa praticamente, cioè la rilegge l'editore a quel punto. Invece di lima un sacco, nel senso che effettivamente io prima riempio degli spazi di massima in cui so quel dialogo dovrà contenere quelle informazioni, dovranno dire queste cose, eccetera. Poi esattamente la maniera in cui quelle informazioni verranno espresse, se usare un registro aulico, se usare un registro volgare, è qualcosa che modifico e ricambio fino all'ultimo momento di chiusura della pagina, e lì veramente ci sto attento quasi sillaba per sillaba. Ma perché a me piace tantissimo in generale lo switch tra i registri, e quindi cerco di bilanciarlo molto bene. Poi non sempre ci riesco, però è una delle cose a cui cerco di dedicare più attenzione.
È proprio intorno a questi tempi della scrittura, forse anche dell'ironia, chi sono gli artisti o i disegnatori che più l'hanno influenzata e che più la intrigano? Viene in mente ovviamente Boulez, ma possiamo, secondo me, di certo allargare il campo, magari anche a quello dei manga.
In realtà, rispetto alla scrittura, non sono fumettisti. Sicuramente c'è Boulez, sicuramente c'è Larsenet, sicuramente c'è Gibi, però più che rispetto a questa roba di ritmo della scrittura, sono cose che mi hanno influenzato proprio come grammatica del fumetto, con l'idea che si possa fare un fumetto che non sta all'interno degli schemi, quelli della gabbia classica, Bonelli, Disney, eccetera. Mentre invece per la scrittura, credo che tantissimo a me mi ha influenzato la scrittura di Lansdale, che fa noir, eccetera, ma che c'ha un ritmo super sostenuto, anche dei dialoghi molto divertenti. E poi anche Martin McDonagh è uno che mi ha influenzato un sacco, che è il regista di In Bruges e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Mi ricordo che una volta in un'intervista raccontò di come secondo lui la storia non deve procedere per i dialoghi, cioè la storia nei suoi film deve procedere per immagini. I dialoghi devono essere qualcosa in più per lo spettatore, deve intrattenere lo spettatore e deve avere il ritmo di una partita di ping pong, con degli scambi molto veloci, brillanti, eccetera.
Mildred Hayes, perché ha messo questi cartelloni?
Mia figlia Angela è stata ammazzata 7 mesi fa. La polizia è troppo impegnata a torturare la gente di colore per risolvere un crimine vero.
Che diavolo è?
Dixon, è Pasqua, sono a cena con la mia famiglia, cazzo. Scusate.
Lo so, capo, ma abbiamo un problemino.
Farei qualunque cosa per prendere l'assassino di tua figlia. Quei cartelloni sono scorretti nei miei confronti.
Nel tempo che ci hai messo per venire qui a frignare come una femminuccia, Willoughby, potrebbero aver massacrato un'altra poveretta.
E questa cosa qua, in effetti, ci ho pensato un sacco e ho provato poi a pensare se nei fumetti questa cosa mi piaceva. Ho dedotto di sì e l'ho cercato di tenere sempre un po' a mente poi negli anni dopo.
Restando alla scrittura, ne parlava poco fa, lei utilizza questo pastiche linguistico che mischia italiano, italiano anche alto e romanesco. E questa stessa commistione è uno dei marchi, in fondo, del suo umorismo, ma è chiaro che c'è una notevole attenzione appunto alla parola da parte sua. Il famoso adagio, le parole sono importanti, senza bisogno di venire schiaffeggiati da Nanni Moretti, mi sembra uno dei suoi punti di partenza, ecco, una sorta forse di responsabilità, possiamo dire.
Sì, proprio questa parola responsabilità in realtà la sento un sacco. Io per esempio uso un sacco di registro volgare, però anche all'interno di quel registro là io cerco di essere molto attento sull'evitare termini che magari alimentino stereotipi di genere o che siano sessisti o cose del genere. Io a queste cose cerco di starci effettivamente molto attento.
Michele Rec è un lettore, l'abbiamo anche appena sentito, ha parlato di Lansdale, ha parlato per il fumetto di Boulez, J.P., Larsenet. Forse ancora prima di essere un autore, Michele Rec è un lettore. Ci sono dei libri in particolare, a parte quelli che ha appena menzionato, che hanno segnato la sua formazione, e ancora dei libri che invece le sembrano importanti oggi, per lei ma anche per gli altri, insomma, che si sentirebbe di consigliare.
Di libri che hanno segnato la mia formazione ce ne sono un sacco. Tra le cose che mi sono piaciute tanto da ragazzino c'era Q di Luther Bliss e poi Wuming, che è uno dei libri che mi ha segnato di più. Il potere del cane di Don Winslow, La strada di Cormac McCarthy mi ha segnato un sacco. Tutta la letteratura di Lansdale è quella che poi mi ha aperto tutto il filone dei noir, in realtà anche Bunker. Tutto il noir americano è qualcosa che mi ha segnato tantissimo, anche se poi magari si vede poco nei fumetti. E poi invece tra le cose più belle che ho letto negli ultimi anni c'è Il selvaggio di Guglielmo Arriaga, che è un libro in cui ho ritrovato anche tantissime cose a cui mi piace fare ricorso all'interno dei fumetti miei, cioè il fatto di avere due narrazioni parallele su due piani temporali diversi, in cui non si capisce neanche se è qualcosa che è successo davvero, se è qualcosa in qualche modo che fa riferimento a un tempo mitico, archetipico, eccetera. Insomma, non so, quel libro mi è piaciuto proprio tantissimo e lo consiglio a tutti.
Una domanda che si sente porre spesso è: secondo lei la letteratura può cambiare il mondo? È una domanda di un'ingenuità forse impietosa, che nasconde però qualcosa di importante, mi sembra una sorta così di speranza tacita, forse un po' folle. E non le rivolgo la stessa domanda, ma le chiedo in che modo la letteratura, quella a fumetti naturalmente inclusa, può portare uno sguardo diverso sulla realtà e quali sono, abbiamo già usato questa parola, le responsabilità, se ci sono, degli autori.
Non penso che la lettura possa portare uno sguardo particolarmente diverso dagli altri, nel senso che porta lo sguardo dell'autore, e quello penso che dipende un po' dall'onestà intellettuale, dalla maniera in cui l'autore decide di trattare un argomento e come si decide di rivolgersi ai suoi lettori. Penso che può aiutare in generale la costruzione di un immaginario, e la costruzione di un immaginario, di una narrazione in questo tempo è quello che poi è propedeutico a immaginare un cambiamento di quello che ci sta intorno, quindi in questo senso penso che è importante. E secondo me ci sono delle responsabilità. Un autore, per essere considerato un autore, c'ha la responsabilità su ogni sua parola, paradossalmente, che sia scritta dentro un libro, ma che sia anche dentro un tweet o dentro il profilo Facebook, a meno che non sia il suo profilo privato e chiuso, che è per lui e per i suoi amici. In quel caso effettivamente penso che possa fare un po' come gli pare, ma nel momento in cui prende parola pubblicamente in qualche modo c'ha una responsabilità su quello che va a dire, se non altro perché in verità tutto quello che fai, nel momento in cui sei un autore, stai anche in libreria, eccetera, stai partecipando comunque alla costruzione di un dibattito pubblico, in qualche modo influenzerà poi la costruzione dell'immaginario collettivo, di chi ti legge, te risponderà a quello che dice, eccetera. Quindi io ho un po' orrore di quei autori che magari pubblicano per anche editori grossi, poi dicono delle robe orrende nei loro tweet pubblici o cose del genere, e poi dicono vabbè, ma quella cosa l'ho fatta senza pensarci, stavo ubriaco. Secondo me, se sei un autore, questa roba non te la puoi proprio permettere, nel senso che devi pensare 100 volte a quello che dici. Poi puoi dire anche delle cose barbare e orribili, però devono essere cose che ti puoi difendere in ogni momento e che ti puoi rivendicare. Se no ti può succedere una volta e allora chiedi scusa, però chiedi scusa, non è che dici vabbè però non conta, diciamo che le giustificazioni, secondo me, quando sei un autore riconosciuto, non te le puoi permettere. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine,
of time. So you got to let me know, should I stay or should I go?
Sta nascendo un filone, così almeno si tende a dire, di giovani autori di romanzi grafici post Zero Calcare. Mi viene in mente qui anche solo Stello Sparo di Nova. Com'è il suo rapporto con i colleghi e soprattutto con i colleghi più giovani? C'è uno scambio fitto dietro le quinte o il lavoro dell'autore rimane sostanzialmente molto solitario? E fra questi giovani chi l'ha colpita di più finora, se dovesse citare qualche libro?
In realtà non c'è uno scambio fitto tra autori. Nova è amica mia, ma da molto prima di fare questo libro, eccetera. E tra l'altro, in verità, anche se uno ha la percezione del fatto che lei possa avere più o meno un debito rispetto alla narrativa mia, eccetera, in realtà non è vero per niente. Purtroppo è stata pubblicata dopo e quindi sembra così, ma in verità quella è proprio la sua cifra stilistica da quando la conosco, da ben prima che avesse anche avuto modo di leggere così tanto le cose mie. Io personalmente non frequento una scena di autori con cui ci scambiamo cose, però all'interno del mondo dell'editoria ho alcuni amici, nel senso che sono appunto, può essere Nova, può essere Giacomo Bevilacqua, Tony Bruno, e capita che ci scambiamo cose, che ci chiediamo pareri, però non è una roba effettivamente di questa fervente scena che va al di là dell'amicizia personale delle persone. E poi invece sui giovani, non lo so, io ho l'impressione intanto che i Pischelli di oggi disegnano 100 milioni di volte meglio di come disegnavo io, di come disegno io e anche di come disegnavano spesso quelli prima di me, nel senso che mi sembra che raggiungono un livello di altissimo di tecnica che prima uno ci arrivava a 50 anni, 60 anni. Credo perché sono bombardati da giovanissimi, da immagini, da Instagram, da tutorial, c'hanno una banca dati a cui attingere che è molto più grossa di quella anche che avevo io, che non è che sono un vecchio, però che vengo comunque da un'epoca in cui l'immagine era meno diffusa. Poi però mi sembra che invece dal punto di vista della storia, del racconto, quella cosa segue ancora un po' le regole vecchie, nel senso che quella roba c'ha bisogno di una palestra, cioè imparare a raccontare, anche a riempire di contenuti un racconto. Se hai vissuto poco, per forza delle cose ti ci vorrà un po' di più per riuscire a riempirlo, quindi quello ancora gli serve effettivamente magari più tempo, ma sull'aspetto grafico stanno un milione di anni avanti.
Ultimamente si è avvicinato all'animazione. Cosa l'affascina di questo mondo e quali sono i progetti in corso?
Io ho sempre dentro i fumetti miei avuto il tentativo di mettere degli elementi che fossero extra visivi e testuali, però ovviamente non si può fare nei fumetti, e quindi per esempio per suggerire una colonna sonora alla persona che leggeva ci mettevo i testi delle canzoni sopra, magari nella speranza che qualcuno se ne andasse a cercare e riuscisse a capire anche che tipo di atmosfera volevo suggerire con quello. A volte ci ho avuto anche per esempio alcuni flash luminosi, cose del genere. Nel blog per esempio a volte ho fatto delle gif animate perché mandava di riprodurre per esempio quell'atmosfera colorata della sigla dei Cavalieri dello Zodiaco di quando ero ragazzino. E quindi in realtà questa cosa qua a me mi sarebbe sempre piaciuto farla. Non so perché, per tutto un periodo della mia esistenza, ma fino a un anno e mezzo fa, però non riuscivo proprio a concepire che questa roba potesse andare a fine con l'animazione. Cioè pensavo, io faccio fumetti, voglio fare fumetti, questa roba qua e basta. Poi invece mi è scattato qualcosa, adesso non me lo ricordo, ci dovrei pensare, però a un certo punto mi è proprio venuta voglia invece di raccontare una storia usando tutta quel ventaglio dei mezzi che il fumetto normale non consente. Poi non vuol dire che uno esclude l'altra, cioè a me non è che mi è passata la voglia di fare fumetti, però effettivamente questa roba vorrei tanto farla, quindi i progetti sono che io una storia ce l'ho, poi non so esattamente che forma prenderà, però c'è una storia che vorrei raccontare così, vorrei capire chi mi può aiutare. Ho capito che non la posso fare da solo, questa è una grande illuminazione, pensavo di poter fare tutto da solo e invece i cartoni non si fanno tutti da soli, è una grossa frustrazione per me, quindi adesso sono nella fase di provare a capire con chi la posso fare, chi mi può aiutare a farla, eccetera. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river.
Dicevamo che la sua vita è cambiata molto negli ultimi anni. In un'intervista lei ha detto che fa fatica addirittura a trovare il piacere di disegnare talvolta, tanti sono gli impegni. Non c'è il rischio, e glielo chiedo davvero senza malizia, di allontanarsi un po' da quella necessità di cui parlavamo prima, di scrivere e disegnare, ed entrare in una dimensione più artigianale? Glielo chiedo perché credo che la forza dei suoi libri sia proprio nella necessità di dire e raccontare.
Allora sì, questo rischio ci sta tantissimo e in realtà io lo soffro. Cerco di non farlo sui libri, nel senso che mi sembra che quei libri c'ho un dovere verso il lettore che entra in libreria, caccia i soldi per un libro, su cose lunghe, ci perde concentrazione, ci investe il suo tempo, eccetera, e mi sentirei, non lo so, di starlo fregando se non ci mettessi veramente qualcosa di sentito. Quindi sui libri questa roba non l'ho mai fatta, tanto che adesso è un po' di tempo che non esce un libro e il libro vero e proprio ci metterò un altro po' a farlo. Per tutto quello che è invece la routine, perché poi ci stanno le cose per le riviste, le cose ogni tanto che devi fare per questa o quell'altra cosa, mi è capitato un sacco di volte di fare delle robe per mestiere e che non fossero ispirate a chissà quale urgenza, e in effetti no, questo problema ci sta ed è qualcosa che poi sicuramente anche a me mi aliena, cioè mi aliena, a un certo punto mi fa passare anche la voglia di farlo. Per esempio negli ultimi mesi, forse direi, io ho lavorato tutti i giorni, tutto il giorno praticamente, però la cosa che ho fatto più di cuore, perché mandava di farla, era la recensione della stagione finale del Trono di Spade, ma prima di quella devo risalire abbastanza indietro per ritrovare una cosa che mi smuovesse altrettanto.
E per concludere, Michele Rec, i due volumi di Macerie Prime mostrano la forza ma anche la fragilità di una comunità, e penso di poter dire in generale delle comunità. Quanto è importante per lei il concetto di comunità e per quali motivi?
Per me è super importante il concetto di comunità, perché è un concetto con cui sono cresciuto, su cui mi hanno fatto proprio il lavaggio del cervello, che cozzava anche in parte col mio carattere, nel senso che io sono una persona super chiusa, super introversa e sono abbastanza un orso. Però poi sono cresciuto intanto con dei valori dati dalla mia famiglia, quanto fosse importante lo stare insieme, il condividere le cose con gli altri. E poi da quando ero molto giovane, da quando ho 15 anni, così mi sono avvicinato a quella che poi ho chiamato la mia tribù, che è quella sia della scena punk, ma anche dei spazi occupati, dei centri sociali, in cui in qualche modo quest'idea di comunità e di gruppo che si fa forza è fortissimo. E questa cosa qua me l'ha sopportata anche come una contraddizione. Da una parte quella cosa mi ha accolto, mi ha fatto sentire meno solo, è stata veramente una famiglia per me e che mi ha salvato la vita, e però al tempo stesso poi cozzava col fatto che io sono una persona a cui se passa 3 ore in società con altre persone poi c'è bisogno di mezza giornata da solo per ricaricare batterie. Quindi è stata qualcosa che mi ha sopportato apprezzo sempre in maniera contraddittoria nel corso degli anni. Però tra queste contraddizioni c'è anche il fatto che sono convinto, perché l'ho ripetuto da quando sono ragazzino e perché penso che è vero, che nessuno può svoltare da solo, che la soluzione che bisogna trovare per le nostre vite è sempre una soluzione collettiva. E poi però mi trovo in una condizione in cui sulla carta io ho svoltato da solo, perché poi rispetto alle persone con cui sono cresciuto io sono riuscito a trovare un posto nel mondo con i fumetti, le cose eccetera, e magari loro no, e continuano ad arrancare per arrivare alla fine del mese. Quindi in realtà c'è sempre questo fatto che credo veramente un botto nella comunità, e però devo capire come questa roba si coniuga poi nella vita di tutti i giorni. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
E con le note finali di London Calling dei Clash per la rivista Rolling Stone al 15° posto delle 500 migliori canzoni di sempre, qualche segnalazione sulla scia della discussione con Zero Calcare. In primis, l'avrete capito, lo scrittore statunitense Joe Lansdale, il cui nome per intero è Joe Richard Harold Lansdale. In Italia pubblicato in particolare da Einaudi, la sua bibliografia è sterminata. Noi segnaliamo il ciclo di romanzi noir legato agli stupendi personaggi Happ and Leonard, di cui questa sono usciti Sangue e limonata e Elefante a sorpresa. Oppure, al di fuori del ciclo Happ and Leonard, la destabilizzante trilogia Drive-In, pure ristampata quest'anno. Quanto a Guillermo Arriaga, il romanzo Il Selvaggio è uscito nel 2018 per Bompiani, ristampato quest'anno nella collana Bompiani Oro. Dello stesso autore si segnala anche il notevole Il Bufalo della Notte, ristampato l'anno scorso da Fazzi. Fra i fumetti di Manu Larsenet citiamo Faremo Senza, pubblicato da Cocconino Press per la traduzione dello stesso Zero Calcare, o ancora Blast, originariamente pubblicato in 4 volumi e di cui è uscita proprio quest'anno una versione compatta, integrale, sempre da Cocconino Press, più di 800 pagine di pura meraviglia.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. And lads to take down anything, whiskey cloth earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. It's a good breed and not too wild. People will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you.
McCalla, cantante americana originaria di Haiti, questo era Monkey's King, tratto dall'album uscito quest'anno Capitalist Blues. Bentornati ad Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica a libri e letteratura e che dal lunedì al venerdì, ci piace ricordarlo, viene riproposto in forma di pillole poco dopo le 12.35. Ancora uno sguardo al menù di oggi. Fra poco ospiteremo Carlotta Bernardoni Iaquinta, che ci parlerà dell'ultimo libro di Laurence Boissier, apprezzata scrittrice ginevrina. Poi viaggeremo nel tempo e nello spazio con Gianfranco Danna, autore di un romanzo dedicato alla figura storica di Jost Bürgi, il meccanico delle stelle. Continueremo con Cristiano Poletti e la sua raccolta di poesie temporali, per chiudere infine con il reportage a fumetti di 3 autori, Danilo De Ninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti, dedicato a uno slam di Nairobi. Noi saremo in collegamento con Giorgio Fontana.
Alice! Alice!
Ginevrina, classe 1965, ed entrata lentamente nel cuore dei lettori quantomeno romandi, imponendosi come una delle voci più vivaci e direi anche riconoscibili della letteratura della Svizzera francese. Il suo nome è Laurence Boissier e quest'anno ha pubblicato Safari, un curioso libro bilingue in francese, e con una traduzione a fronte in dialetto bernese a cura di Daniel Rothenbühler, pubblicazione che è tra l'altro il frutto della collaborazione di due editori, tra l'altro anche molto interessanti, i losannesi Arre Fiction e i lucernesi Der Gesunde Menschenversand. Noi siamo lieti di poterne parlare con Carlotta Bernardoni Iaquinta, redattrice responsabile della rivista svizzera Viceversa Letteratura. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Iari, buongiorno a tutti.
Prima di parlare del libro, credo sia bene introdurre Laurence Boissier, che è appunto un profilo molto intrigante nel panorama letterario romando.
Sì, in effetti Laurence Boissier ha un percorso molto interessante proprio perché non viene prettamente da un percorso letterario ma ha una formazione artistica più generalmente. Ha studiato architettura di interni a Ginevra, poi ha fatto anche una formazione alla HED, la Haute École d'Art et de Design di Ginevra, città dove vive e lavora tuttora. E è stata anche per qualche anno delegata per la Croce Rossa, lavoro che l'ha portata a visitare i detenuti delle prigioni serbe e dell'Africa del Sud. Quindi è arrivata alla letteratura con un percorso particolare. Ha avuto numerosi premi anche di incoraggiamento, fino ad arrivare poi nel 2017 a ricevere un premio svizzero di letteratura per Inventaire des lieux, libro appunto pubblicato anche questo dalla casa editrice losannese Arre Fiction, che è un libro che si potrebbe definire un'esplorazione di diversi spazi e soprattutto dell'uso che ne facciamo noi. Si va dalla stanza d'hotel alla pista da ballo passando per il marciapiede. C'è sempre una presentazione generale del luogo e dello spazio che analizza, legata poi a un'esperienza più particolare, sempre con l'ironia delicata e sottile, anche molto elegante, che caratterizza lo stile, direi, di Laurence Boissier, e che è un'ironia che non è mai fine a se stessa, ma rivela sempre anche una riflessione più profonda. Ma arriviamo appunto alla pubblicazione di Safari, un libro che raccoglie testi scritti per il collettivo Bern ist überall, un collettivo nato nel 2003, Laurence Boissier ne fa parte dal 2011, è un collettivo che riunisce scrittori e musicisti di diverse regioni linguistiche che si esprimono in tedesco, svizzero-tedesco, francese, romancio, ma anche in idiomi semi-inventati. Possiamo citare fra gli altri Pedro Lenz, Guy Crnet, Arno Kamenisch, Ariane von Graffenried, Antoine Jacquou e Noël Reva, e che ha come scopo principale, diciamo, la democratizzazione della letteratura, che deve essere dunque accessibile a tutti, secondo il principio che le lingue del mondo sono tutte equivalenti, non ci sono lingue più importanti di altre.
Potremmo dire che Bern ist überall è uno degli attori, in fondo, culturali e letterari più importanti della Svizzera. Venendo e tornando a Safari, quindi l'ultimo libro di Laurence Boissier, quale sarebbe il senso di una pubblicazione bilingue? Lei, malgrado tutto, è francofona, quindi la parte in bernese è stata tradotta da Daniel Rothenbühler. E poi più in generale, beh sì, dove e come nasce il libro con questo titolo Safari, diciamo un po' programmatico?
Sì, il libro nasce proprio appunto dall'esperienza del collettivo, dunque sono testi scritti in fondo per essere letti sul palcoscenico. Libro bilingue, questo è effettivamente un aspetto molto interessante perché il libro presenta in realtà già di per sé una realtà plurilingue, ci sono passaggi in inglese, passaggi in italiano, in un tedesco che potremmo definire sgangherato, che è perfettamente poi ritradotto da Daniel Rothenbühler in un francese altrettanto zoppicante. Lo svizzero tedesco direi che è una lingua che si presta particolarmente bene a questo tipo di esercizio perché è una lingua essenzialmente orale. Non esiste di per sé una variante scritta, ne esistono di infinite e quindi permette ancora di più di giocare su questo aspetto del multilinguismo e di mettere in luce molte sfaccettature del testo. E per quanto riguarda il titolo programmatico, effettivamente sì, Safari è proprio un safari nel vero senso del termine, ma non è un safari dove i protagonisti sono gli animali, ma bensì gli esseri umani. Il sottotitolo di questo libro è Observation Beobachtungen ed è un'osservazione appunto dell'Homo sapiens, che è quasi messo in vetrina qui, nelle situazioni quotidiane che rivelano in realtà però l'assurdo della nostra esistenza. Dunque nella normalità del quotidiano, nella nostra vita di tutti i giorni, fa eruzione quel briciolo di assurdità che piano piano cresce fino, direi, quasi a esplodere. Si ride, ma come dicevo all'inizio, è sempre un sorriso che a volte si carica anche di cinismo, a volte di mistero, a volte quasi un sorriso drammatico, direi, perché rivela proprio una riflessione più profonda sulle nostre ambiguità. È una raccolta di prose brevi, molto variate, che trattano temi diversissimi E anche l'idea del viaggio, presente già nell'idea di Safari, è ripresa sia in senso stretto che metaforico, perché ci sono testi che ci portano nel fondo dell'oceano ad osservare la spugna nella foresta di bambù, con l'ultimo esemplare di panda rimasto, ancora per le vie di Ginevra, dove il narratore si fa investire come in una sorta di safari cittadino, appunto, o ancora in biblioteca, dove appunto l'idea del viaggio può essere intesa in senso metaforico.
Credo si possa aggiungere che in questa varietà il libro propone comunque temi o ambiti, per così dire, che ritornano, e la stessa struttura, malgrado il fatto che i testi siano eterogenei, riesce in fondo a offrire una buona ossatura che valorizza appunto l'insieme.
Sì, assolutamente, i testi sono molto eterogenei e molto diversi, ma ci sono comunque dei grandi temi identificabili. Uno di questi, per esempio, sono le contraddizioni in ambito letterario, altri paradossi più in generale sulla società occidentale, l'idea stessa di progresso che ci porta in realtà verso una finta evoluzione. Dunque questo testo, per esempio, sul bagno, che diventa talmente moderno da non avere neanche più una doccia, ma diventa una specie di palazzo dell'io, dove ci si ritrova in solitudine con la propria immagine. Quindi sì, testi tutti molto eterogenei, ma la struttura è effettivamente una struttura solida che permette proprio a questa diversità di avere un senso. Alcuni testi si rispondono per le tematiche, altri piuttosto per la forma, ed è proprio nella relazione fra i testi che nascono questi effetti sorprendenti che danno ancora più significato alle diverse tematiche. E il primo e l'ultimo testo in particolare danno una specie di cornice all'intera raccolta. Il primo testo, Petite chose en pâte à sel, può proprio essere visto abbastanza esplicitamente come un testo sulla creazione, e in particolare sulla creazione letteraria, mentre Bleu Piscine, l'ultimo testo, è una riflessione proprio sulla natura e sul significato dell'opera d'arte. La piscina di cui si parla in realtà è una piscina in cui non si può fare il bagno, perché appunto è un'opera d'arte, però se non si sa che è un'opera d'arte si può invece fare il bagno, proprio perché a questo punto diventa un'esperienza artistica.
Io vorrei tornare al rapporto tra francese e dialetto bernese, che sembra essere più profondo di quello che si può pensare, o meglio offrire delle potenzialità che forse vanno al di là di quelle più ovvie ed evidenti.
Sì, in effetti abbiamo parlato appunto di queste caratteristiche abbastanza ovvie della questione dello scambio, del dialogo. Forse effettivamente una considerazione più generale che si potrebbe fare è che questo dialogo fra svizzero tedesco e francese permette forse di smuovere ancora di più le strutture che sono storicamente un po' più rigide nel francese, nel senso che normalmente nello spazio dello scritto il francese accoglie più difficilmente l'oralità, ha delle categorie un po' più rigide, diciamo.
E allora anch'io forse poco rigidamente, e anzi piuttosto per gioco, le chiederei, Carlotta Bernardini Quinta, per concludere, quale sia il suo racconto o testo preferito del Safari di Laurence Boissier?
Beh, molto difficile sceglierne uno, perché appunto ce ne sono tantissimi, molto diversi. Forse uno che riassume un po' tutte le questioni di cui abbiamo parlato è Les chaînes, dunque catene. L'assurdità già all'inizio di questo testo è il desiderio del io narrante di diventare il tizio che traccia le linee bianche sulla strada, ma poi per un motivo o per un altro si arriva sempre alla conclusione che non può soddisfare questo suo desiderio, per arrivare poi all'ultima inevitabile conclusione che semplicemente non può diventarlo perché è una ragazza. Dunque viene messa in luce ancora una volta la questione del genere. È un testo molto divertente, ma come dicevo, che nasconde in realtà la drammaticità della questione, di questo modo semplicistico in fondo di riflettere a queste questioni.
Grazie.
Grazie a voi.
Carlotta Bernardoni Iaquinta, lo ricordo, è redattrice responsabile della rivista svizzera Viceversa Letteratura, e ci ha parlato dell'ultima pubblicazione di Laurence Boissier, Safari, edizione bilingue francese e dialetto bernese, con le traduzioni di Daniel Rothenbühler, pubblicato dalle edizioni Art et Fiction e Der Gesunde Menschenversand. When you love me in the evening and the moon is bright above, you whisper and tell me that you know that I'm the one you love. That's when you are cooking, baby. Yes, you're cooking in style. Love to be told that you care for me, and I love it all the while. And when you love me in the morning like you did the night before, you tell me that you need me and you never let me go. You'll be cooking, baby. Yes, you're cooking in style. Love to be told that you care for me, and I love it all the while.
me, baby, makes me know your love is true. Cause you be cooking, baby. Yes, you're cooking in style. I love to be told that you care for me, and I love it all the while. But just remember to remember that I love your loving ways. And if you'll never change, I love you all the rest of my days. Cause you are cooking, baby. Yes, you're cooking in style. I love to be told that you care for me, and I love it all the while.
Cooking in Style del cantante e chitarrista blues di Chicago Guy King. L'album è del 2016, Truth, Verità. E che cosa sia la verità scientifica, soprattutto nel XVI e XVII secolo del nostro mondo, è uno dei temi dell'ultimo romanzo di Gianfranco Danna.
Alice. Alice.
È nato nel Toggenburgo a Liechtenstein, paesello che oggi non conta neppure 2000 abitanti, ed è stato un geniale costruttore di orologi e strumenti astronomici. Ha vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, si chiamava Jost Bürgi e in letteratura è diventato il meccanico delle stelle. Questo è il titolo del romanzo che Gianfranco Danna, fisico e scrittore classe 1960, ha pubblicato di recente per le edizioni Dedalo di Bari. Gianfranco Danna, che è qui con noi e che saluto.
Buongiorno.
Jost Bürgi è il personaggio principale del suo romanzo, lo afferma anche lei nella sua postfazione, dove si legge esplicitamente che gli espedienti narrativi sono serviti per, cito, portare avanti la storia del vero protagonista, il grande e oggigiorno un po' dimenticato meccanico delle stelle. Inizio così col chiederle, beh sì, chi fu Jost Bürgi e quali furono le sue geniali realizzazioni e intuizioni.
Jost Bürgi era, come ha detto anche lei, un modesto abitante di una valle vicino a Zurigo, autodidatta, che passando da apprendistato a apprendistato è diventato un grandissimo orologiaio. Fra le sue invenzioni più notevoli c'è il primo segnatempo che batte il secondo. No? Oggi siamo tutti abituati a avere un orologio dove si leggono i secondi, e sui tempi è stato il primo a farlo. E grazie a questo cronometro a secondi è riuscito anche a portare avanti delle osservazioni astronomiche molto precise. Non è stato solo un orologiaio, è stato anche un astronomo e un matematico. Allora, in astronomia, giustamente, ha lavorato presso Guglielmo IV a Kassel, dove esisteva un osservatorio astronomico, e ha collaborato con diversi astronomi tedeschi per l'osservazione e costruire quello che si chiama, diciamo, delle tavole stellari, cioè registrando le posizioni dei pianeti e delle stelle nel corso dell'anno solare. Quindi è un personaggio che, soprattutto essendo autodidatta, è riuscito a inserirsi nella storia della scienza in maniera esemplare.
Anche direi forse per il fatto, e questo lo specifica pure lei nella postfazione, è vissuto in un'epoca durante la quale, lo scrive, l'osservazione del moto di stelle e pianeti ha favorito la formazione del pensiero scientifico moderno.
Sì, allora, immaginarsi che siamo in un periodo dove la magia è ancora molto presente e paradossalmente il pensiero scientifico moderno è proprio nato dall'astronomia, è stata l'astronomia a permetterlo. È paradossale perché i grandi regnanti dell'epoca, come appunto Guglielmo IV, facevano osservare il cielo, ma con un obiettivo non per il piacere della scienza, ma proprio per predire il futuro, no? Quindi in un certo senso l'astronomia a quell'epoca è stato l'apprendistato alla scienza moderna, cioè dove si confronta la teoria con l'osservazione, no? Le predizioni con i fatti. Ecco, quindi in quel senso è stata una cosa molto, molto importante, a cui Bürgi ha partecipato.
E veniamo dunque, sì, con Bürgi appunto al romanzo vero e proprio, che come per i suoi lavori precedenti del resto si basa, al di là di Bürgi, su personaggi comunque realmente esistiti e sulla ricostruzione o la proposta di un contesto storico-scientifico assolutamente realistico.
inventati invece l'intreccio e così altri personaggi attraverso cui narrare la storia. Penso in primis a Costanzo, apprendista di Jost Bürgi, che si ritrova ai lui a raccontare la storia che leggiamo, e dico ai lui perché lo fa nelle segrete di Kassel a un confessore incaricato di assisterlo prima di un rito di esorcismo, diciamo pure tremendo e letale. Gianfranco Danna, come è giunto a questo espediente narrativo e come ha scelto i personaggi storici da convocare nel suo libro?
Beh, allora direi, prima di tutto, mi ci sono voluti 4 anni, perché il mio personaggio era Bürgi, favoloso personaggio, modesto, simpatico, insomma, una vera perla della scienza, e ho cominciato a scrivere la sua storia. Poi però diventava un po' noioso per un eventuale lettore, perché descrivo, è fatto questo, ha fatto quest'altro, vabbè. E allora ho ripreso diverse volte alla scrittura finché è saltato fuori un fil rouge inventato, che è appunto la storia dell'apprendista Costanzo, che nella sua disavventura, come ha detto lei, ci racconta Bürgi, e a quel momento lì il tutto è diventato molto ben leggibile, molto scorrevole, ecco. Poi chiaramente, come ha detto lei, sono stati coinvolti diverse persone, personaggi storici come Tycho Brahe, ricchissimo astronomo danese con un po' di scheletri nell'armadio, no? Come si scopre leggendo, oppure questo Paul Wittig, un matematico poco conosciuto, ma che in fondo è stato lui a insegnare a Bürgi la matematica delle progressioni. Ecco, sono dei personaggi che realmente hanno interagito con lui e quindi naturalmente sono apparsi e appaiono nel romanzo.
C'è un altro personaggio inventato che però è molto significativo, Primo Ansano, alchimista e mago di corte, esperto delle scienze occulte, ecco. Personaggio abbastanza grottesco, direi, disprezzato da Bürgi e dal suo amico astronomo Christoph Rothmann, e malgrado ciò potente e protetto da uno statuto sociale privilegiato. Esagero se leggo in questo personaggio lo scontro storico e, diciamo, doloroso fra la scienza e le credenze popolari.
No, assolutamente ragione. È giustamente il periodo in cui la scienza, o diciamo piuttosto il pensiero razionale, si scontra col pensiero irrazionale della magia. Però la magia era diffusissima. Infatti nel romanzo non c'è solo Primo Ansano, c'è la gente, i talismani. Poi, diciamo, a me Primo Ansano come scienziato non mi piace, quindi forse è per quello che è diventato un attimino una caricatura. E non è l'unico grande mago, ce n'è un altro, John Dee, che è un personaggio, lui invece storicamente vero, che si dice sia stato il più grande mago di tutti i tempi, che vuol dire nulla, perché visto che la magia non esiste, ma comunque. Quindi questi personaggi sono lì per dimostrare, o diciamo per raccontare, la difficoltà che c'era a quel periodo di staccarsi dalla magia e anche dalla religione.
E la religione è in effetti uno dei temi, credo, del libro, che testimonia bene l'accoglienza paradossale, per esempio, del sistema copernicano. C'è un passaggio che mi sembra simbolico del libro in cui si spiegano anche le 3 citazioni bibliche che stanno in esergo al romanzo, ed è appunto il momento in cui il matematico Paul Wittig spiega a Bürgi il sistema copernicano e dice: era un enorme progresso. Wittig, a quel punto, perse il sorriso e assunse un'espressione preoccupata. Purtroppo, tutto ciò non è che un fallace artificio. Nulla di questo può corrispondere alla realtà del cosmo, disse in tono severo. Le sacre scritture affermano per 3 volte che la Terra è immobile.
Ed è vero, solo 3 volte lo afferma. Ma bastata, è bastato questo per bloccare in una certa maniera l'astronomia dal fare un passo ovvio. Chiaramente Copernico si è immaginato il mondo con il Sole al centro invece della Terra, per ragioni un po' complicate che sono spiegate nel romanzo. Altri come Galileo lo ha visto col cannocchiale, il nostro Bürgi, il mio Bürgi, lo ha realizzato in un meccanismo planetario dove al centro c'è il Sole.
Oggi il contesto è diverso, mi sembra, ma la sostanza di questo scontro, diciamo, scienza e società, mi sembra alle volte rimanere. Si pensi solo anche alla confusione che gravita intorno alle ricerche scientifiche che hanno un legame diretto proprio ed esplicito con la società. Non è raro, per esempio, che la comunità scientifica venga sconfessata o quantomeno ridimensionata dalla politica. Le chiedo, Gianfranco Danna, quanto crede che la situazione sia preoccupante e quali modi forse di combattere questa confusione i linguaggi diversi come la letteratura possono aiutare?
Ma guardi, in fondo è strano, no? Pensare che oggi la scienza sta combattendo ancora la stessa battaglia. Penso proprio al riscaldamento climatico, no? Tu credi o non credi al riscaldamento climatico? Mi hanno chiesto in tanti, come se fosse una fede religiosa, no? La stessa maniera in cui chiedevano a Galileo se la Terra si muovesse oppure fosse fissa, no? E sono passati secoli e sembra che siamo al punto di partenza. Io sono un po' pessimista, penso che sia una battaglia senza fine, cioè lo scontrarsi del pensiero razionale dello scienziato col bisogno di fantasticare, cioè di credere di più alle proprie speranze, ai propri sogni, anche davanti ai fatti. Allora, è possibile risolverlo? Si può fare qualche cosa per aiutare, diciamo, a risolvere questo problema? Sì, credo che la divulgazione scientifica sia importante, ma non sono sicuro che risolverà tutti questi problemi. In fondo noi siamo dei sognatori, no?
E forse non è sbagliato concludere così. Io la ringrazio, Gianfranco Danna.
Grazie a lei, è stato un piacere.
Gianfranco Danna, lo ricordo, autore de Il meccanico delle stelle, edizioni Dedalo, uscito quest'anno.
Si comincia così. Tra le righe dei sentimenti, i colori del ricordo, si comincia così. Sorridere ai passanti, alle arance scappate dalla borsa della spesa della signora con il passo triste. Si comincia così. Ballare per strada, imitando la libertà e coniugando l'allegria. Si comincia così. Guardare negli occhi l'assenza di coraggio per ridere della paura. Si comincia così, poi si cresce e si rinsavisce.
E questo era Vincenzo Costantino, detto Cinaschi, poeta, scrittore, cantautore milanese. Il pezzo era Percorsi, dall'album Smoke, parole senza filtro. Sono quasi le 15:30, Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Libri, storie e idee.
Ben ritrovati ad Alice da Iari Bernasconi. L'abbiamo annunciato nel sommario, dopo essere stati a Kassel con Il meccanico delle stelle di Gianfranco Danna, ora è il momento della poesia e di Cristiano Poletti.
Alice. Alice.
Una delle peculiarità della poesia, del linguaggio poetico, è sicuramente quella di offrire spessore alle parole, moltiplicandone ogni tanto il senso e lasciando spesso al lettore lo spazio di colmare i non detti o l'ambiguità con la propria piccola storia. Per questo non si può rimanere indifferenti davanti a un titolo come Temporali, che ci permette subito di viaggiare e immaginare molto. Noi siamo felici di poterlo fare, questo viaggio, direttamente con il suo autore, Cristiano Poletti, classe 1976, che è in collegamento con noi, a cui do il benvenuto.
Buongiorno Iari, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Temporali è il titolo del suo ultimo libro, pubblicato da Marcos y Marcos. Cominciamo proprio da qui. Una parola di immediata comprensione, temporali, con un, direi, notevole ventaglio di significati. E del resto il termine compare più volte nella raccolta.
Ma temporale è certamente un fenomeno naturale, no? Che arriva, sconquassa, sconvolge. Ma però, pensandoci, anche il termine con cui si declina un po' tutta la nostra definizione, cioè l'essere umano si misura con cosa maggiormente? Col tempo, cioè noi ci misuriamo col tempo. E quindi ho pensato a questo, che i temporali in fondo siamo noi, l'arco delle nostre esistenze temporali, la finestra temporale che ci è data in sorte e in vita, i nostri fini, gli scopi temporali. Oppure ho pensato anche a questo, no? L'issi temporale che fa saltare il filo di una storia, o ancora il potere temporale, no? Studiavamo. Diverso, storicamente diviso dal potere spirituale, o ancora l'osso temporale che abita il nostro corpo alle tempie. E il libro è nato a partire da un viaggio Pensate, in Nepal, che ho visitato nell'aprile del 2014, mentre avevo buttato via le poesie scritte nei due anni precedenti. E da lì poi è nata una sezione intitolata appunto Viaggi, insieme a una parte di un'altra sezione che si intitola Altitudine. Poi è venuto il resto, ma via via, proprio temporali, diventava sempre più la presenza conduttrice di quello che andavo facendo.
E Cristiano Poletti, il suo libro lo ha menzionato, è diviso in diverse sezioni, sono in tutto 7 e vorrei citarle: Religione di un giorno, Viaggi, appunto, Dediche, Insogno, Un luogo, Altitudini e per finire Storia. Ho letto tutti i titoli, ci tenevo a farlo perché mi sembra che la successione di queste sezioni indichi anche un percorso interno al libro. All'inizio forse, ma è anche una domanda più personale, alla fine direi esplicitamente collettivo, con una riflessione appunto sulla storia.
Ma sono d'accordo con quanto dice lei, sì, c'è un filo, forse prima ho indicato il fatto che questo filo non lo abbia cercato ma si è dato, voglio dire, è venuto a cercarmi, non vorrei sembrare troppo oracolare nel dirlo, ma è così. Guarda, io all'università ho studiato storia moderna in particolare, e ho fatto mia l'idea, la lezione della lunga durata promossa dalla storiografia francese. Oggi penso che tutto il nostro sforzo sarebbe quello di uscire dalla storia in realtà, cioè sfuggire dalle maglie del Cronos, no? E quindi devo dire che tra la prima sezione e l'ultima, cioè tra Religione di un giorno, quella, come lei dice, più personale, ma spero anche universale, e l'ultima, Storia, in realtà in tutte queste poesie, che sono le due sezioni che anche amo personalmente anche di più, c'è sempre un salto religioso, come un lampo, direi, proprio tra il temporale e l'eterno. Quindi per me la storia è sempre la storia di destini. A volte questi destini li sento prescelti. Certo, stanno dentro una cornice storica profonda, la storia che amo.
E restando alla storia, una città sembra occupare un posto privilegiato appunto nella raccolta temporali ed è Berlino, la città del muro. Direi poco importa che sia crollato o meno, alla fine di un testo una citazione dice «In den Köpfen steht die Mauer noch», il muro è ancora nelle teste, forse potrei dire nelle nostre teste, nelle teste di tutti. Quali sono le ragioni di questo suo rapporto con Berlino, Cristiano Poletti?
Ma io a Berlino ricordo perfettamente quegli anni, io vengo da una famiglia democristiana, ogni volta che il Partito Comunista Italiano perdeva dei voti in quegli anni Ottanta, io ero piccolo, e mio padre gioiva, io gioivo con lui perché non capivo niente. E poi dopo, insomma, ho cambiato un pochino le idee, ma avevo 13 anni quando appunto il muro cadde. Ora sono 30 anni che questo muro è caduto, ma come lei diceva, poco importa. Quel muro è stato, storicamente parlando, e direi poeticamente parlando, filosoficamente parlando, un corpo enorme, esploso nella storia dell'Occidente tra il 61 e l'89, un osso conficcato in gola proprio, direi, forse lo diceva Khrushchev. Dopo l'89 credo che quella frattura, le crepe di quel muro non siano ancora state risolte, sanate, la frattura non si è ancora ricomposta. Mi pare di vedere, di capire, di intuire che molti dei problemi che noi viviamo oggi, che l'Occidente vive, abbiano ancora una gittata lunga che proviene da lì. Questa è la ragione per cui Berlino mi ha sempre inseguito, e forse perché è stato il teatro anche per quelle figure che rappresentassero quel salto religioso di cui dicevo prima, nella risposta precedente.
Io propongo di restare a Berlino e vorrei farle leggere una poesia, a mio parere molto bella, proprio dalla sezione Storia, intitolata per l'appunto Berlino 22 agosto.
Sì, forse è il caso che io dica qualche cosa prima di leggere, la poesia è molto breve. La figura principale è Ida Sickman, che fu la prima vittima del muro. Il 22 agosto, il muro è stato iniziato il 13 di agosto del 1961, tentò la fuga calandosi dalla finestra del suo appartamento al 48 di Bernauer Straße. Forse la via più dolorosa di Berlino, perché da una parte su marciapiede sei a ovest e dall'altra sei a est, eri a ovest ed eri a est. Muore poco dopo l'impatto al suolo, ci sono anche dei resoconti visibili anche in YouTube di questa cosa. Quindi Berlino, 22 agosto, inizio del film, confine, buio su tutti, cade Ida giù dalla finestra in agosto. Martedì 22, Todt l'avrà detto tra quelle quattro lingue di frontiera, cos'è stato il suo corpo, fine. Al bianco dei suoi capelli avrà detto, e alla finestra murata domani, sarà il mio compleanno oltre confine. Questa è la poesia.
Beh, grazie intanto, Cristiano Poletti. Per concludere, visto che l'abbiamo anche ascoltata, vorrei spendere qualche parola sullo stile. Le parole scelte, il lessico è immediatamente comprensibile, ma spesso le immagini, mi pare almeno, sono solo allusive, qua e là i testi si fanno un po' coellittici, si entra in una dimensione insomma di intuizione, non si può avere per così dire un controllo totale della lettera. Ed è, come succede credo con i migliori libri di poesia, una sensazione davvero avvolgente e affascinante. La domanda allora è: come lavora Cristiano Poletti sulla materia e sui versi? E quali forse le lezioni che maggiormente influiscono sulla sua scrittura? Ritornano più volte, per esempio, nel libro I nomi, ne faccio due, di Primo Levi e Milo De Angelis.
Penso soprattutto a Milo De Angelis, che è un maestro ed è un amico col quale da più di 10 anni, insomma, convivo, diciamo, in termini di esperienza e condivisione della poesia e dell'insegnamento, soprattutto per quanto riguarda le parti forse più ellittiche, rastremate, in cui allora domina la figura della reticenza, cioè di una storia non ci deve essere tutto, sono alcuni tratti. Ma direi che io come lavoro cerco, guardi, insistentemente, faticosissimamente, una voce originaria che spero possa essere la mia. Cerco tantissimo uno spartito, proprio uno spartito musicale, una grammatica mia, insistendo molto sull'unità del verso, cioè il verso di per sé, da solo, deve caricarsi al massimo suo potenziale di significato. E forse un nome che lei non ha citato, ma mi è carissimo, importantissimo, è quello di Mario Luzzi. Quindi il mio lavoro è, come tutti i lavori artigianali, è fatto di faticosi lavoretti, piccoli lavori, e stento a chiamare lavoro, come diceva Sereni in un'intervista del 1980, questo continuare a inseguire, a rovelarsi sui versi, a modellarli. Però alla fine credo che quello che possa o debba restare è una musica.
Penso sia giusto che si possa concludere con questo nome che ha fatto lei, quello di Mario Luzzi. Grazie Cristiano Poletti.
Grazie a lei, grazie a voi, a tutti.
Io ricordo che l'ultima raccolta di poesie di Cristiano Poletti è Temporali, pubblicata a Milano da Marcos y Marcos.
Keep your lamp trimmed and burning. my God hath done.
Derek Trucks alla chitarra per la voce di Susan Tedeschi. Questa era Keep Your Lamp Trimmed and Burning dall'album del 2016 God Don't Never Change, Songs of Blind Willie Johnson, antologia dedicata appunto al grande bluesman americano. Noi torniamo al fumetto per esplorarne una declinazione particolare e di notevole impatto, il reportage a fumetti.
Alice. Alice.
Storie da uno slam di Nairobi è l'esplicito sottotitolo di un libro a fumetti, potremmo dire giornalismo a fumetti, intitolato invece in modo tristemente significativo Lamiere e pubblicato da Feltrinelli. Ne sono autori Danilo De Ninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti, nati fra il 1980 e il 1986. Noi siamo lieti di essere in collegamento con uno di loro, Giorgio Fontana, già vincitore del Campiello nel 2014 per Morte di un uomo felice uscito a suo tempo per Sellerio. Giorgio Fontana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, l'abbiamo detto, il titolo del volume è Lamiere, ma prima di essere un libro, Lamiere è un vero e proprio, diciamo, progetto. Allora, da dove nasce e con quali scopi?
Allora, noi tre conoscevamo da tempo un medico, una nostra amica che fa il medico volontario per una ONG di nome Rainbow for Africa, che ha diverse attività di carattere appunto di intervento sanitario, ma soprattutto formativo un po' in tutto il mondo. Già da tempo avevamo in mente di fare qualcosa al riguardo, quindi di scrivere un reportage a fumetti sulle attività di questa ONG. E le stelle, per così dire, si sono allineate quando il nuovo editor della neonata collana di fumetti di Feltrinelli, Tito Faraci, che era stato editor di me, Danilo, a Topolino, ci propose di lanciargli un progetto, di lanciargli un'idea per la collana stessa. A quel punto sembrava ovvio proporre di andare in una di queste attività, di seguire una di queste attività dell'ONG. E abbiamo scelto quella di Dipsi, questo slum, questa baraccopoli a Nairobi, molto piccola e molto disagiata, ecco. Quindi siamo partiti subito con qualcosa di particolarmente forte.
E malgrado tutto ci si può chiedere perché la scelta del fumetto, o meglio del giornalismo a fumetti, è un modo per chiederle quali siano in fondo i vantaggi e le peculiarità di questo medium.
Allora, noi tre avevamo già fatto dei piccoli reportage a fumetti pubblicati su un giornale che adesso non esiste più, Pagina 99, e mi piace ricordare anche l'ispiratore di questa cosa che è Alessandro Leogrande, grandissimo giornalista e scrittore che purtroppo è morto poco più di 2 anni fa. Perché i fumetti? Allora, tutti e tre veniamo in parte dal fumetto. Lucio è un fumettista, un disegnatore, sceneggiatore completo. Io e Danilo, come ho già accennato, siamo sceneggiatori di Topolino. Nel dettaglio abbiamo scelto questo medium perché rispetto alla fotografia è meno invasivo, nel senso che comporta inevitabilmente una reinterpretazione di quello che si vede, di quello che si documenta, ma rispetto alla parola scritta, che pure ovviamente ha delle potenzialità enormi, ha sicuramente un valore di impatto differente, soprattutto nel caso di Lucio, nell'uso del colore, cui ne fa un uso particolarmente creativo e originale. E quindi ci sembrava il mezzo perfetto, il linguaggio perfetto per raccontare questo tipo di storia. Il fatto di lavorare in tre concedeva anche la possibilità di accumulare i punti di vista, gli sguardi, le emozioni, le sensazioni di ciascuno, cercando di fonderle in un progetto complessivo.
Certo, si accumulano punti di vista e sguardi, ma anche posso immaginare i materiali da moltiplicare per tre. E come avete poi però organizzato la vostra triplice esperienza e tutti questi materiali nel libro? In che modo avete insomma collaborato una volta tornati in Italia?
Allora, la cosa interessante è che un po' eravamo abituati, perché siamo appunto un piccolo collettivo ormai da tanti anni, però era la prima volta che ci confrontavamo con un reportage così lungo e impegnativo, anche emotivamente impegnativo. Bene, una volta arrivati lì c'è stata subito una rapida divisione dei ruoli, per cui Danilo era quello che conduceva le interviste con le persone, io prendevo appunti e Lucio scattava fotografie o faceva schizzi di disegno, quindi ognuno aveva la sua caratteristica fondamentale. E tuttavia la cosa interessante è che notavamo fin da subito come la sera, diciamo così, facendo una revisione delle cose viste durante la giornata, ognuno portava il proprio elemento completando lo sguardo altrui. E questo lavoro sul posto, sul territorio, è stato utilissimo anche per il ritorno in Italia, quando io e Danilo abbiamo sbobinato tutto, abbiamo riscritto tutto e ci siamo messi a fare la sceneggiatura, che poi abbiamo consegnato a Lucio. Ma ci tengo a dire che, nonostante io e Danilo abbiamo scritto il fumetto e Lucio l'ha disegnato, è il prodotto di tre menti, di tre sguardi, di tre persone. Non c'è stata una grossa distinzione in questo senso.
C'è una terribile, per quanto cristallina, citazione di Hannah Arendt a un certo punto del libro: la storia ci dice che non è affatto cosa scontata che lo spettacolo della miseria spinga gli uomini alla pietà. Giorgio Fontana, cosa le resta di quell'esperienza e quali gli aspetti che l'hanno più segnata, anche i più controversi?
Ma è stata un'esperienza appunto molto, molto forte, che ci ha inevitabilmente, so che può sembrare retorico, banale dirlo, però un po' ha cambiato anche noi, ci ha fatto percepire davvero con mano e con tutto il corpo il livello di miseria e privazione materiale, ma anche psicologica, a cui l'uomo può costringere l'uomo stesso. Anche per questo forse probabilmente il fumetto cerca di essere il più distaccato possibile, a parte alcuni punti. È molto, abbiamo cercato di lavorare senza retorica, senza sensazionalismo, abbiamo cercato di riportare i fatti nudi e crudi, inserendo anche delle schede esplicative, degli approfondimenti in forma di infografica, proprio perché emotivamente eravamo molto toccati e, a nostro avviso, in un periodo come questo, dove assistiamo a un profluvio di immagini del dolore, di immagini della sofferenza, ricordando proprio le parole di Hannah Arendt, non era scontato affatto che bastasse mostrare la sofferenza per produrre un cambiamento. Quindi abbiamo provato a lavorare in un altro senso. Di sicuro però questa cosa ha cambiato noi, ecco. Ci ha cambiati anche in meglio, voglio sperare, ci ha resi più attenti, più empatici.
Del resto questo titolo, Lamiere, che si impone quasi prepotentemente sulla copertina del libro, è più che evocativo.
Sì, Lamiere appunto è, come dire, l'elemento materiale ricorrente, perché la baraccopoli di Ipsi, come tutte le baraccopoli di Nairobi, ma un po' del mondo, è costituita da queste piccole abitazioni fatte quasi interamente di lamiera, che ovviamente sono caldissime quando fa caldo e freddissime quando ci sono le piogge o altro. Sono abitazioni di fortuna. Ed era qualcosa di un elemento veramente forte, visivo, potente, che in una sola parola mette insieme la precarietà, perché poi sono luoghi che possono anche essere spazzati via purtroppo da un momento all'altro, l'assoluta precarietà e anche la povertà materiale del posto, quindi ci sembrava molto adeguato.
E per concludere, Giorgio Fontana, alla luce di quanto detto, quanto è importante, a suo parere naturalmente, che la letteratura si faccia carico di temi sociali e politici e tenti di riportare, raccontare il presente attraverso un linguaggio che potremmo definire altro?
Ma allora, per quanto riguarda la letteratura, io ho una posizione molto libertaria, nel senso che non, a mio avviso la letteratura in quanto tale non deve farsi carico di nulla, cioè uno può scrivere assolutamente quel che gli pare e piace senza avere tentazioni da romanziere civile. Diverso il caso ovviamente quando si parla di reportage o di altro, e allora in quel caso io credo che il mondo in cui viviamo quasi chiami, quasi obblighi chi ha un minimo di possibilità di esprimersi con la parola pubblica in termini giornalistici o reportagistici, ecco, chiami davvero a raccontare queste situazioni, anche perché uno può pensare, beh, sono cose lontane, sono cose che non riguardano noi da vicino. In realtà innanzitutto ci riguardano, perché siamo tutti esseri umani in un mondo totalmente connesso, e poi perché baracche di persone che vivono purtroppo in quelle condizioni ce ne sono anche in Italia, penso alla Calabria, penso al Foggiano. Quindi vedendo, esperendo quelle condizioni di vita così gravi, così davvero brutali per molti versi, in un luogo apparentemente lontano, si può probabilmente anche capire meglio come vivono purtroppo certe persone in Europa, nell'Europa stessa.
Grazie Giorgio Fontana.
Grazie mille, arrivederci.
Io ricordo che Giorgio Fontana è, insieme a Danilo De Ninotti e Lucio Ruvidotti, autore di Lamiere, storie da uno slam di Nairobi, Feltrinelli. E a proposito di inchieste letterarie, questa volta senza immagini, a me fa piacere anche segnalare un'altra pubblicazione di Giorgio Fontana, Babele 56, 8 fermate nella città che cambia, pubblicato da Terre di Mezzo.
Alice. Alice.
Eccoci così ai saluti finali, io vi ringrazio dell'attenzione e ricordo che tutta la puntata può essere riascoltata e scaricata in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play e che nel corso della prossima settimana andranno in onda gli incontri di oggi in forma di estratti, le cosiddette pillole di Alice, da lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Noi siamo qui, se lo desiderate potete scriverci all'indirizzo rete2@rsi.ch. Un saluto più che lieto intanto e buon fine settimana da Iari Bernasconi.